presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che procedono per frasi fatte, quelle che non gettano la spugna anche se sono al verde perché hanno le mani bucate, quelle che non hanno peli sulla lingua ma neanche sullo stomaco, quelle che se si alzano col piede sbagliato poi la giornata sarà tutta in salita e andrà tutto a ramengo ovunque sia, quelle che così a caldo e a colpo sicuro sono agli sgoccioli. Questo mercoledì 10 giugno è tutto per voi, alla bella e meglio, e so che sbufferete, alla buon'ora.
Beh, non tutti i mali vengono per nuocere però.
Dici bene Claudio Iampaglia.
Buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti e a tutti.
Ma l'ovvietà o il proverbio? O la frase fatta?
La frase fatta, quelli che insomma un po' si rifugiano. Certo che va detto che insomma se è un luogo è comune, si vede che è attrattivo.
È riconosciuto.
È riconosciuto, lo diceva anche, se non sbaglio era... chi è che...
Baudrillard?
No, aspetta, come si chiama il poeta dei fiori del male?
Baudelaire.
Baudelaire, bravo.
Ma tu alle 6 di mattina non puoi farmi ste domande. Mi è venuto un brivido nella schiena. Mi è passata avanti la faccia di tutti i miei professori.
Perché avevo in testa Rimbaud, ma non era Rimbaud. Allora ho detto, quello è quell'altro, quello dei film.
No, Rimbaud è quello che fa i film di guerra.
Rimbaud, esatto, quello. Vedi, cambia l'accento.
Tutti i muscoli e poesia.
Nel Vietnam della Parigi dell'Ottocento.
Ma quanto bisogna essere stupidi per sopravvivere? Questo potrebbe essere una buona indizio di lavoro, no?
Un buono spunto anche per iniziare la
necessario,
giornata.
Necessario, necessario. Sai che ieri sera sono stato a vedere un'esibizione di ping pong? Non avrei mai pensato nella mia vita di andare. Era bellissima.
Bellissima.
C'erano 500 persone. A parte un caldo pazzesco, ma non potevano farci niente. C'erano questi due ex campioni del mondo olimpici. C'è gente che ha vinto di tutto. Svedesi, che erano anche simpatici, facevano anche abbastanza ridere perché erano un'esibizione. Hanno giocato contro ragazzi italiani, contro più o meno titolati. Poi insomma. Ed era, devo dire, molto simpatico.
Praticamente erano gli Harlem Globetrotters del ping pong. Facevano quelle cose acrobatiche.
Anche, sì, anche. Era davvero divertente. Poi la comunità di persone si stava bene. Era una comunità di persone appunto sorridenti. Era un bel clima. Al tennis, tavolo club.
Vedi?
Non lo sapevo, ma a Milano c'è il più grande tennis tavolo club d'Europa.
Vede?
Sì.
Tennis tavolo a Milano.
1200
Orgoglio padano.
Ma sì, incredibile. Via Mecenate. Vabbè, bando alle ciance.
Sì.
Ciance al bando. Che cosa dobbiamo fare?
Mettere un po' di musica.
Metto una canzoncina?
Vai.
Dai, va bene, facciamo così, partiamo col fuoco.
Con Johnny Cash.
Yeah-hoo! La scatola di fagioli dopo. Is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste
of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Sei saltato nel cerchio di fuoco.
Hai visto?
Hopla!
Cosa c'è di meglio la mattina per svegliarsi che un bel cerchio di fuoco?
Esatto, è il riscaldamento,
cioè,
del
cerchio mattino. La testa, che anche non è male.
Quello è conseguenza di altro, di altri così. Serate così, un po' più matte. Veniamo alla prima segnalazione, la prendo da Repubblica, è l'intervista di Lara Crino alla biografa inglese... si chiama, lei aspetta che lo trovo qui, Sue Rowe, e ha scritto Le sei donne che amarono Picasso, è uscito per Einaudi. Una giovane modella, Fernanda Olivier, conosciuta quando viveva al Bateau-Lavoir di Montmartre, un'ombrosa danzatrice dei balletti russi, la prima moglie Olga Koklova, da cui ebbe il figlio Paolo, poi l'atletica Marie-Thérèse Walter, per la quale lasciò Olga, incontrata quando lei aveva solo 17 anni e lui 45, e che gli diede la figlia Maya. E ancora la fotografa Dora Maar, la pittrice Françoise Gillot, madre dei suoi figli Claude e Paloma, e infine la compagna dell'ultima stagione della vita e sua seconda moglie Jacqueline Roque. Sono loro le sei donne che amarono Picasso, come recita il titolo del libro di Sue Rowe, che dà profondità a una galleria di personaggi femminili di cui conosciamo solo i corpi e i volti, interpretati e spesso deformati dal tratto unico di Pablo. Sulle sue relazioni c'erano solo accenni, dice Sue Rowe. Mi sono detta che sicuramente si poteva scoprire di più su queste donne. Ho pensato che ne sarebbe uscita una nuova narrazione su di lui e su di loro. Non ho inventato niente, non è il mio mestiere è fare ricerca. Ho voluto scrivere un racconto più ricco e forse meno stereotipato, sia della personalità di Picasso, sia di chi fece un tratto di strada insieme a lui. Partiamo dallo stereotipo numero uno, Picasso il donnaiolo, il maschio alfa, capace solo di relazioni tossiche, e le sue amanti e mogli come vittime. Una di loro, Marie-Thérèse, si impiccò molti decenni dopo la fine della loro relazione e Jacqueline, la sua vedova, si sparò 13 anni dopo la sua morte. Il biografo principale di Pablo, John Richardson, l'ha conosciuto e ha parlato con un sacco di gente che lo conosceva. Picasso era famosissimo, molto esposto e invidiato. Pensa che se qualcuno avesse rivelato che era un mostro e maltrattava le donne, questo particolare sarebbe rimasto nascosto? Io invito il lettore a considerare l'arco temporale della vita del pittore e quello delle sei donne di cui scrivo. È una storia del XX secolo, nel corso del quale le relazioni tra uomo e donna cambiano moltissimo, e questo influisce su tutte queste vite. Fernando Olivier nasce nel 1881 e conosce Picasso nel 1904, dopo un breve matrimonio in cui è stata picchiata dal marito. Una relazione, quella sì, davvero tossica e scioccante. Per Fernand, Picasso significò la libertà. Lo stesso vale in qualche modo anche per le altre. Ognuna di loro godette di molta più libertà accanto a Picasso rispetto a chi viveva relazioni convenzionali, e tutto ciò nella Parigi intellettuale di quegli anni. La sua opera è un esperimento continuo che coincide con la sua vita, e la figura femminile, l'essenza femminile, ne è una parte centrale che non finisce quando smette di vivere insieme a una donna. La sua esperienza artistica si stratifica continuamente, e credo che anche a livello mentale stesse sempre sperimentando, e non doveva essere semplice vivere dentro questo esperimento, ma ritengo che quando si sono legate a lui lo abbiano fatto alle proprie condizioni, oltre che alle sue. Anche Picasso era un esperimento loro. Ad eccezione di Fernand, che incontrò nel 1904, quando lo conobbero, era già una celebrità. E tutte, a eccezione di Maria Teresa, a cui questo non importava, capivano abbastanza di arte per comprendere che lui viveva un'esistenza non convenzionale. Quando conobbe Françoise c'era la guerra e lui non ostentava la sua ricchezza. Poi vissero in una piccola casa nel sud della Francia. Durante la loro relazione la portò in una banca dove teneva i quadri della sua collezione e le disse: «Spero che tu sia preoccupata per i soldi, perché chi si preoccupa è bravo nelle questioni bancarie». Si occupò di tutte loro dal punto di vista economico, anche dopo che l'amore era finito. Altra opinione diffusa è che Picasso abbia soffocato il talento di Dora Maar e di François Gillot, ma lei dà una versione della storia diversa. Dora Maar lavorò insieme a Picasso in un modo in cui nessun altro, a parte Georges Braque, aveva mai fatto. Creava con lui nel suo atelier e Pablo andava nello studio di lei quando doveva occuparsi delle incisioni su vetro o di opere che richiedevano una camera oscura per le fotografie. Allo stesso modo il dialogo intellettuale con Françoise fu molto intenso. Lei era una pittrice ed era molto colta. Lui le presentò Matisse, Giacometti e lei teneva testa a tutti. Ha vissuto fino a 101 anni e ha dipinto fino all'ultimo. Direi piuttosto che la loro storia di artiste è stata soffocata dai biografi maschi di Picasso. C'è un legame davvero potente tra le persone, ma ognuno conserva una propria vita interiore e talvolta lui mostrava un lato più tradizionale di loro. Era un cattolico spagnolo che adorava la madre e la cui famiglia si era disgregata quando la sorellina era morta di difterite. Aveva un lato tradizionale. Credo, e l'ho scritto, che in realtà fosse un tipo da matrimonio e che non sopportasse l'idea di perdere per sempre una donna. Queste sono le parole di Sue Rowe, la biografa inglese che qui si è occupata delle le sei donne che amarono Picasso. Per Einaudi oggi trovate una sua intervista di Lara Crinò su Repubblica.
E quindi? Sai cosa diceva sempre Picasso?
Cosa diceva?
Il titolo di questa canzone. Non spezzarmi il cuore. Ooh. Vedi, Andrea ha centrato il punto. L'hai letto?
La tua immagine, quello che avevi in
l'hai
testa.
L'hai letto? Avevo in testa esattamente questo. Cioè, adesso passerò la giornata, grazie a voi, con l'immagine di Pablo Picasso in versione drag queen che canta Don't Go Breaking My Heart. Non è male, no?
Sì, in effetti. Io temevo facessi la citazione invece quella della arboriana, ma la notte no, quello lo diceva Picasso. Io di giorno mi scasso, ma la notte no. Hai volato alto.
Non era male. No, hai volato... Sai qual è? Che non ci sono arrivato.
No, hai volato alto e questo lo apprezzo, l'apprezzo molto. Seconda citazione la prendo dal Manifesto. Allora, noi siamo soliti seguire il Festival di Letteratura Working Class, quello di Campi Bisenzio, legato alla lotta del comitato di fabbrica dell'ex GKN. Oggi ho letto questo articolo che parla di una... Di fatto è un libro molto legato alla letteratura working class, infatti le edizioni sono quelle allegre, ma c'è un altro festival al Parco del Torrione a Roma nei prossimi giorni, si chiama Contrattacco ed è il Festival di Letteratura Sociale, proprio di Edizioni Allegre. In questo articolo del Manifesto Massimo Raffaelli parla di una social novel cosiddetto, si intitola Senza Patria, un sogno operaio tra le due guerre mondiali, che appunto esce per le Edizioni Allegre, ed è un romanzo che Gabriele Polo ambienta in un luogo che peraltro gli è familiarissimo di formazione, il cantiere navale di Monfalcone. Lì, in un braccio di mare che ancora all'inizio del secolo scorso era natura intatta o comunque in armonia con le attività tradizionali legate alla pesca, sorge l'insediamento industriale che da un lato altera l'equilibrio naturale e dall'altro, di riflesso, trasforma nel profondo l'assetto sociale. Nelle prime 50 attesissime pagine Polo fornisce il quadro della secolare società dei marinieri, i pescatori o cavatori di ghiaia, un mondo regolato da costumi severi e rapporti laconici, rappresentandolo un attimo prima che inizi il processo della sua cancellazione. Non c'è nostalgia nello sguardo del narratore, ma la coscienza di quanto quel mondo fosse fragile nella sua disarmata dignità. Lì vengono al mondo i due figli di Adelchi, vecchio marinaio condannato al declassamento sociale, Francesco, il primogenito, e il più piccolo Luigi, nel cui orizzonte, ancora privo di parola destino, c'è soltanto l'offrirsi come manodopera al cantiere navale. Francesco invece è un autodidatta che ha letto I Miserabili, si riconosce nel personaggio di Gavroche, Le Gamin, il monello indocile e insolente, pure se di carattere pensoso. Davanti a lui c'è il terribile romanzo di formazione umana e politica che il secolo breve sta apprestando ai suoi figli. La guerra di trincea, combattuta con la divisa austro-ungarica, la prigionia in Russia e la grande fiammata dell'Ottobre Rosso. Al ritorno comincia per lui ciò che l'autore chiama il tempo delle ombre, e dunque l'antifascismo e la militanza clandestina, con scarse certezze perché Francesco non è affatto un dottrinario, se non quelle legate al rapporto con gli altri operai e al lavoro sordo, quotidiano, cui è ridotta la pratica, per lui essenziale, della lotta di classe. Per Francesco la rivoluzione non è stata una scelta fra tante, è l'unica soluzione. Antipode è la parabola del fratello Luigi, che in quanto minore di anni non ha potuto sviluppare gli anticorpi per opporsi immediatamente al fascismo, di cui invece in un primo momento accetta l'acclimatazione. Sarà il suo carattere introverso e nevrotico, il mutismo di chi non ha requie, ad avviarlo dopo l'8 settembre alla resistenza armata che condivide finalmente con Francesco. Altra zona apicale del romanzo riguarda infatti la liberazione di Trieste e i 42 giorni, tra il 1 maggio e il 12 giugno del 45, in cui il 9° Corpus dell'esercito jugoslavo, che riunisce partigiani italiani e sloveni, governa la città alla maniera di una repubblica popolare. Si tratta tuttavia di un tentativo che cade di fronte alle convenienze politiche e alle ostilità interalleate. Anche in questo caso il destino dei due fratelli torna a dividersi. L'uno, l'impulsivo Luigi, passerà la frontiera vagheggiando per presto ricredersi l'utopia incarnata nel socialismo titoista, e l'altro, Francesco, disilluso dalle ambiguità del medesimo PC che ha lasciato si spezzasse in due quanto la resistenza e l'idea comunista avevano riunito, è pervaso da un disincanto, la cui sola certezza è l'impegno giorno dopo giorno in fabbrica, il pieno reintegro del legame sociale o insomma il recupero della lotta di classe. Bisogna ricostruire tutto, anche il sindacato, ma lo facciamo qui, a partire dalla fabbrica, dice, perché lì non si può fingere, da lì non si può scappare, la lotta di classe non finisce mai. e sono parole tuttora inadempiute, dice Massimo Raffaelli, che recensisce il libro, il romanzo Senza Patria, un sogno operaio tra due guerre operaie per le edizioni Allegre, e l'autore è Gabriele Polo.
Ex direttore del Manifesto per tanti anni. Montreal, Take the Form, uno dei, come dire, preascolti che facciamo su volume e poi ripetiamo anche noi.
Chiamiamo così i furti musicali che facciamo da volume.
Però lo diciamo sempre.
Sì, grazie onesti. Elisa e grazie Dario per i suggerimenti musicali che ci date. Ultima segnalazione, la prendo dalla stampa perché, allora, in questi giorni l'avete letto, l'avete sentito, Papa Leone è in Spagna e oggi sarà a inaugurare la Sagrada Famiglia dopo 100 anni di lavori, la cattedrale di Barcellona di Gaudí, costruita da Gaudí. E partiamo da questo, dalla biografia che Chiara Curti, un'architetta italiana che però vive a Barcellona da tanto tempo, ha scritto di Gaudí, Gaudí vivo, uscito per le edizioni Ares. Leone è qui per partecipare alla storia della Sagrada Famiglia, dice Chiara Curti, architetta trapiantata a Barcellona. È autrice di una biografia che rovescia la prospettiva abituale. Non parte dalle opere per spiegare la vita di Antoni Gaudí, ma dalla vita per entrare a fondo nelle opere. Dopo 100 anni, Prevost inaugura oggi il completamento della Cattedrale di Barcellona. Chi era l'architetto di Dio? Era definito così. Non concluse praticamente nessuna delle sue opere, non solo la Sagrada Famiglia, ma anche gran parte della sua architettura civile rimase incompiuta o consegnata ad altri. Ricorda il non finito di Michelangelo e oltrepassa l'immagine compiuta. Accetta l'incompletezza non come fallimento, ma condizione della creazione. L'opera non è mai del tutto chiusa, appartiene alla vita, al tempo, agli uomini che vi lavorano e in definitiva a Dio. L'opera è di Dio e l'uomo è chiamato a collaborare. Si sentiva collaboratore del creatore, costruttore chiamato a portare avanti qualcosa che lo precede e lo supera. Non concepiva l'arte come affermazione dell'io, ma come obbedienza a una realtà più grande, espressione di una metafisica che si fa creazione artistica. La realtà gli insegnò, opera dopo opera, che ciò che costruiva non gli apparteneva del tutto. Sagrada Famiglia non la cominciò né la portò a termine. A molti questa umiltà risultava incomprensibile. L'umiltà fu uno dei tratti più profondi della sua figura. Aveva pensato alla Sagrada Famiglia come una sintesi delle cattedrali, non solo una nuova chiesa, ma un luogo in cui reimparare a costruire. Costruire pietre, ma anche legami, lavoro comune, città, società. Gaudì aveva visto la rivoluzione industriale, la ideologia di massa e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Oggi la Sagrada Famiglia si alza dentro un altro tempo inquieto, la rivoluzione digitale, la polarizzazione del mondo, le guerre. Proprio per questo parla ancora. È un'opera stratificata, ogni dettaglio rimanda a un altro, ogni simbolo apre un'altra porta. Gaudì diceva, ognuno vedrà le sue cose nel tempio. Non serve essere storici dell'arte, architetti o teologi per entrare in rapporto. Chiunque ci può entrare, ci può trovare una corrispondenza. Non è, è un luogo di raro fascino, in cui possiamo ancora stupirci e dire «che bello!». Qui possiamo fermarci, alzare gli occhi e ricordare che il cielo non è un'idea astratta. Gaudì ebbe come punto di partenza la luce come origine, dalle pietre di Stonehenge ai tempi antichi, dalle basiliche alle cattedrali medievali, l'uomo ha cercato di mettere il luogo di culto in relazione con la luce e Gaudì raccoglie questa lunga storia e la porta a una sintesi nuova. Per la cultura significa ricordare che la bellezza non è un ornamento, ma è una necessità dell'uomo, ad adire una cosa semplice e davvero radicale, che vale la pena vivere per vederla crescere. La biografia è quella dell'architetta Chiara Curti, di Gaudì vivo, uscito per edizioni Ares. Oggi trovate l'intervista sulla stampa e oggi c'è anche l'inaugurazione, finalmente, dopo 100 anni, della Sagrada Famiglia a Barcellona.
Pensa che emozione, dovevamo collegarci con qualcuno.
Sì, tra l'altro oggi sono anche i 100 anni dell'anniversario della morte di Gaudì, che è morto proprio il 10 di giugno
che l'hanno scelto apposta.
Del 1926.
C'è una serie TV che sull'inaugurazione della Sagrada Famiglia fa tutto un...
Ah, sì?
C'è un dipendente della Sagrada Famiglia che uccide tutti i politici catalani per punirli della speculazione edilizia in cui è morto suo padre.
Interessante.
Ah no, ma guarda, abbastanza incredibile. Comunque è troppo tardi per parlarne perché siamo già in ritardo dall'altra parte del vetro. Alessandra Tommasi, Andrea Monti.
Eccoli lì, sono le 6:28, è il momento della prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco e parliamo del meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
E vorrei proprio sapere io oggi come andrà il tempo, se ci sarà il sole, se ci sarà la pioggia.
Ieri sera sei andata a dormire col dubbio?
Sì, un po' sì.
Io ho messo il telo alla moto.
Ah, e invece
ha piovuto? Ah, non lo so, poi io sono andato a dormire, non ne ho più quale idea.
Che cosa sia successo?
Però sai quando c'era proprio l'odore di pioggia, ero convinto.
Sembrava.
Vediamo.
Vediamo, vediamo. Lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti, oggi il tempo sarà generalmente molto nuvoloso, salvo momentanee schiarite soprattutto sulla pianura. Avremo a tratti locali rovesce temporali in mattinata per lo più su Alpi e Prealpi e poi fenomeni più diffusi nel pomeriggio anche sulla pianura, dove potranno risultare localmente anche intense. Le temperature minime oggi vanno da 17 a 21 gradi, mentre le massime da 25 a 29 gradi. In serata e nella notte avremo poi un graduale miglioramento. Domani sarà una giornata in gran parte soleggiata, al massimo qualche nuvola all'est di primo mattino e poi che andrà gradualmente dissolvendosi. E altra cosa da segnalare, domani leggero favonio sulle prealpi.
Il favonio.
Di Murukutu però.
No, non è quello di Murukutu, è il favonio.
È il nostro delle Alpi.
Il nostro, vabbè. Normale. Va bene, abbiamo capito, si va verso un miglioramento del tempo, qualunque cosa voglia dire. Grazie mille a Simone Scapin, buona giornata, grazie per le previsioni.
Grazie, buona giornata a voi.
Siccome parliamo di soldi tra poco.
Ah sì?
Sì, di schiavitù, sfruttamento, gente che non ce la fa, banche, conti correnti, assicurazioni,
basta,
interessi,
basta,
debiti.
Basta.
Soldi, soldi che non ci sono. Lui peregrina, va alla banca, chiede, va dal fratello, va dal padre.
Sì.
E non li trova mai, sti
non
soldi.
Non li trova. Si parla di soldi anche per quanto riguarda i salari che non ci sono per i braccianti sfruttati dal caporalato. Oggi se ne scrive Chiara Saraceno sulla Stampa: i braccianti morti e lo Stato assente. Scrive Chiara Saraceno: il caporalato in varie forme, non solo il lavoro nero, non è un residuo del passato, di un capitalismo e di un'economia di mercato ancora primitivi e da società arretrata. È uno strumento strutturale di una grossa fetta dell'economia italiana, trasversale a molti settori, dall'agricoltura alle costruzioni, dalla logistica alla moda. Tutto nell'indifferenza, quando non nella connivenza, delle aziende che utilizzano il loro lavoro. Succede a Milano, come si è da ultimo scoperto nel caso della costruzione del nuovo consolato statunitense, dove operai indiani, arrivati con un contratto regolare, lavoravano praticamente in schiavitù. Succede nel Foggiano, dove da anni un centro di prima accoglienza è un bacino di forza lavoro a costi infimi. Succede nella piana di Sibari e in molte altre aree agricole al sud come al nord. C'è un intreccio con la criminalità organizzata autoctona, ma anche con l'irresponsabilità sociale di troppe imprese che basano la concorrenza sul ricorso a rapporti di lavoro al di fuori della legalità. Nel 2017, ricorda Chiara Saraceno, è stata approvata una buona legge per contrastare il caporalato. Inoltre, il PNRR aveva previsto di affrontare la questione degli alloggi per chi aveva contratti stagionali. E poi ci sono stati i fatti di Amendolara. Non il Presidente della Repubblica, non la Presidente del Consiglio, non il Ministro degli Interni, non la Ministra del Lavoro, neppure un sottosegretario qualsiasi hanno ritenuto doveroso andare a portare la propria solidarietà dei disgraziati così sfruttati nella Repubblica fondata sul lavoro da temere a ragione per la propria vita se si ribellano, e a impegnarsi perché questo non possa succedere più. Liquidare gli omicidi di Amendolara come una resa dei conti tra stranieri, certo da punire in modo esemplare, come ha dichiarato la Presidente del Consiglio, serve ad evitare per l'ennesima volta l'assunzione di responsabilità per un inadeguato contrasto del fenomeno dello sfruttamento paraschiavistico su cui si regge una parte dell'economia italiana. E anche questa è omertà.
Una pagina intera sul Manifesto: insulti e minacce ai lavoratori, i costi del consolato degli Stati Uniti a Milano. La GIP ha convalidato il controllo giudiziale per il colosso delle costruzioni statunitense Cadel. Il caporalato era consuetudine aziendale proprio qua a Milano, in piazzale Accursio, per una commessa da 200 milioni di dollari diretta dal governo degli Stati Uniti. Così anche come il blitz nelle campagne multi irregolarità nelle prime ore del Cosentino, 35 veicoli fermati. Era una colonna di furgoncini con a bordo i lavoratori che andavano appunto sempre lì in quelle piane di Sibari tra Amendolara, insomma quella zona che dalla Calabria guarda poi alla parte della Basilicata Ionica. Massa, operaio picchiato dal titolare perché ha chiesto la paga. L'uomo in Italia col decreto flussi, dei 7 giorni di prognosi per contusioni, picchiato dal titolare. L'1 giugno un operaio straniero impiegato nell'indotto nautico di Massa, 49 anni, reclamava le mensilità di aprile e di maggio, 2200 euro, il padrone gli ha dato 300 euro e di fronte alle proteste lo ha colpito, lo ha preso a calci e pugni. Sì, succede purtroppo anche questo.
Restiamo in Italia e parliamo di quello che sta avvenendo tra le banche, le fusioni o l'oligopolio bancario, come scrive il Fatto Quotidiano. È un articolo a firma di Marco Palombi: 30 anni di mega fusioni senza benefici per i clienti. Sono passati 40 anni da quando Giuliano Amato poteva parlare del sistema bancario italiano come di una foresta pietrificata, in cui peraltro lui e il suo partito abitavano con soddisfazione. Da un bel po' ormai è una giungla, una foresta portentosa in cui gli alberi si fanno sempre più grandi e sempre più radi. Dalle fusioni degli anni 90 siamo passati alle mega fusioni dei 2000, fino a quelle degli ultimi anni in cui il gigantismo ideologico dei campioni europei sta creando un mercato assai simile a un oligopolio. Ma domanda, questi processi di aggregazione, benedetti da politica, vigilanza e media, hanno portato qualche beneficio ai clienti, cioè a quelli da cui vengono estratti gli utili? I costi del conto corrente dal 2014 al 2024 sono saliti del 23%, più o meno come l'inflazione, ma partivano dall'essere i più cari d'Europa. La prova regina si è avuta con l'aumento dei tassi. Gli interessi chiesti ai clienti sui prestiti hanno raggiunto livelli altissimi, seguendo gli aumenti della BCE, Quelli pagati ai clienti sui loro depositi sono rimasti a zero o giù di lì. Negli ultimi anni, infine, il settore sta riorientando i suoi ricavi verso le commissioni, che ora valgono circa il 40% del margine. Traina il risparmio gestito, cioè la vendita ai clienti di prodotti finanziari, fondi comuni o pensione, gestione patrimoniale e polizze. Sempre sul Fatto Quotidiano, poi, Nicola Borzi ci dice come le polizze siano fondamentali per le banche, polizze vendute allo sportello perché Intesa si prenderà MPS. Le banche hanno ridotto l'erogazione di credito per spostare il baricentro sulla gestione patrimoniale e la distribuzione assicurativa. Sul mercato assicurativo totale, Generali mantiene un ruolo centrale, tallonando Poste. Questo trend ha reso il controllo delle fabbriche di prodotto, le divisioni assicurative interne o le compagnie legate da accordi commerciali una priorità strategica per le banche. La mossa strategica di Intesa San Paolo per controllare il 13% di Generali va letta insomma anche per la sua valenza industriale. Generali è la regina del settore assicurativo nazionale.
Tra poco vedremo anche gli effetti in borsa, su vari quotidiani volano le borse.
Non male.
Sì, e poi anche gli effetti sul controllo, sull'antitrust, ma ci arriviamo tra poco. Prima un breakdown.
I'm not afraid of you running away, honey. I get the feeling you want. There is no sense in pretending. Your eyes give you away. Something inside you is feeling like I do. Is it all there is to say?
Iniziano i mondiali 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.
E siamo pieni di segnalazioni, anche roba buona, non soltanto diciamo roba calcistica.
Segnalo sulla stampa un titolo molto azzeccato, un po' alla Manifesto, mi verrebbe da dire. Mondiali usa e rigetta, e si parla dei duri controlli all'ingresso. Controlli shock, Cannavaro perquisito. Cannavaro è l'allenatore dell'Uzbekistan, giocatori interrogati per ore e l'arbitro somalo respinto. Scrive Alberto Simoni. Omar Abdulkadir Artan ha studiato facendo stage e workshop in Qatar e lavorato sul campo per 4 anni per realizzare il suo sogno, essere il primo arbitro somalo a dirigere una partita del mondiale di calcio. Ma l'ha solo accarezzato. La linea del traguardo è rimasta 1 centimetro più in là. Il piano è andato in frantumi dopo che un funzionario degli Stati Uniti gli ha notificato che non aveva passato il vetting, lo scrutinio sulla sicurezza. Aveva i documenti giusti, il visto, le carte dell'incarico dalla FIFA, ha raccontato Artan al New York Times una volta respinto dagli USA e tornato a Istanbul. Ero solo un arbitro che voleva... Smettila di inseguire le zanzare. Ero solo un arbitro che voleva vivere il suo sogno. Scusate. L'arbitro più bravo d'Africa nel 2025 non dirigerà alcuna partita. Qualche mese fa Trump parlò della Somalia come di un immondezzaio, un paese che nemmeno esiste. La storia di Artan fa sembrare un tantino sgrammaticato lo slogan del governo mondiale del pallone: il calcio unisce il mondo. Il mondiale monster, 104 partite, 48 squadre, 16 città, 11 miliardi di ricavi. C'è poi il giocatore dell'Iraq, Ayman Hussein, che ha trascorso 7 ore a spiegare agli agenti dell'immigrazione di essere solo un calciatore. Gli iraniani poi sono stati decimati da zelanti burocrati di frontiera. In 15 non sono entrati negli Stati Uniti. A inizio 2026 l'amministrazione Trump ha emanato un divieto d'ingresso che con diversi gradi tocca 39 paesi e altri hanno avuto restrizioni nella concessione nei visti. Per il resto l'America di Trump accetta tifosi, ma con pedigree nazionale integro. Non ci saranno iraniani, ad esempio, e persino per gli iraniani residenti in America sarà difficile vedere la propria nazionale in campo. Ne ha fatto le spese poi anche l'Uzbekistan. I giocatori sono stati sottoposti a controlli con cani antidroga e metal detector portatili una volta scesi dal bus e prima di entrare all'Icahn Stadium di New York per l'amichevole contro l'Olanda. Stesso trattamento anche per il commissario tecnico Fabio Cannavaro, che in un video sembra basito da un simile trattamento.
Basito, sì. Tra l'altro, visto che anche Costa d'Avorio, Senegal, anche squadre qualificate avranno problemi perché non hanno tifosi, non hanno biglietti. Vabbè, andiamo in Messico. Su Avvenire. A Zapopan, appena fuori dal caos urbano di Guadalajara, nel municipio di Tequila, è nata la bevanda omonima. La zona è stata riqualificata in vista dei mondiali, si trova lungo la via dell'Acron, lo stadio da 50.000 posti, dove si disputeranno 4 partite. L'ubicazione sulla carta è dunque ottima, se non fosse per il fatto che a Las Aguajas è il cimitero clandestino più grande dell'area metropolitana proprio di Guadalajara ed è la capitale messicana dei desaparecidos, scrive Lucia Capuzzi, inviata proprio a Guadalajara. Desaparecidos, sì. A lungo associata alle dittature latinoamericane del Novecento, la parola è stata catapultata nel XXI secolo messicano dalla fallimentare offensiva contro i narcotrafficanti portata avanti dal 2026 da 4 amministrazioni statali di differente colore politico. Si è dilatata a dismisura. Nei numeri, oltre 134.000 persone sparite, più del quadruplo degli scomparsi nell'Argentina dei generali, altra collocazione polemica dei mondiali nel 1978, ma anche nel significato, perché qui il punto sono i narcos, come vengono chiamati, multinazionali del crimine, che con il sostegno di pezzi di istituzioni si scontendono il territorio e le sue risorse. Uno scontro violentissimo, platealmente esibito, eppure invisibile, perché tollerato in patria e nel mondo pian piano normalizzato. Tra le prime 15 economie del pianeta, il Messico è un hub globale di imprese rilocalizzate, è un paradiso turistico, un riferimento culturale, ma il Messico è anche, come ripetono gli attivisti, una fossa comune con inno nazionale. Per un intrinseco surrealismo, per parafrasare André Breton, i mondiali hanno riunito questi due paesi nello stesso spazio ristretto. A Guadalajara, sede della Coppa, insieme alla capitale Monterrey, nel giro di 15 km si trovano il campo di calcio, il bus, gli hotel dei tifosi e le necropoli improvvisate dei narcos. Qui sono state scoperte 63 delle 229 fosse trovate da ottobre 2018, contenenti 620 corpi, spiega Héctor Piña, giornalista e ricercatore dell'Università di Guadalajara. 8 dei cimiteri clandestini sono stati individuati a 5 km meno dell'impianto. Come si fa a pensare di giocare i mondiali qui fra le fosse clandestine? Ma la FIFA non poteva andare a fare i suoi affari da un'altra parte, tuona Jaime Aguilar, pensionato, volontario dei Guerreros Buscadores. che sono quelli che vanno a cercare appunto i morti, mentre piazza il suo banchetto per la raccolta fonti, per comprare l'acqua, le creme solari, gli stivali, il minimo indispensabile per proseguire le ricerche.
Restiamo
potente, Lucia Capozzi,
che
storia.
Restiamo in America, negli Stati Uniti, ci spostiamo negli Stati Uniti, cambiamo sport, passiamo alla NBA, il basket.
Pensavo ai fischi.
Sì, c'entra, perché l'8 giugno alle finali delle NBA Finals tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks c'era anche Donald Trump, che si è beccato un bel po' di fischi. Fischi, sconfitte, feste, flop, scrive Mattia Ferraresi su Domani. Trump prova a rilanciarsi, ma è un remida al contrario. Il presidente contestato alle finali dell'NBA, i suoi Knicks vengono pure sconfitti. Cioè, dopo una serie di vittorie che sembrava inalterabile, hanno pure perso gli Knicks. Le cerimonie per il 4 luglio vanno in tilt per la fuga in massa di artisti e musicisti. Sì, perché sta preparando sia la festa per il suo compleanno, adesso a giugno, sia i festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti del 4 luglio. Ma insomma, non sono molti gli artisti che vogliono parteciparvi.
Lo stadio New York festeggia i Knicks e fischia l'intruso, due punti. Il presidente Marina Catucci firma pagina 10, un bellissimo articolo. La squadra di basket cittadina arriva alle finali, ma la grande mela viene militarizzata per l'arrivo di Donald Trump. È dal 73 che i Knicks non vincono un campionato NBA e dal 99 che non arrivano in finale. 27 anni di attesa non è di certo una quisquiglia come l'aver perso la partita al Madison Square Garden 115-111 lunedì notte. Insomma, c'è tutto un racconto anche dei prezzi dei biglietti, che sono diventati una follia nell'NBA, ma anche di come New York accoglie Trump. Ci sono gli cartelli Go Knicks, Fuck Trump, vabbè, insomma,
bordate di fischi.
Un bel racconto di Marina Catucci. Sì, tra l'altro i fischi sono venuti sull'inno mentre lui faceva il saluto militare,
quando l'hanno inquadrato. Sì, esatto, lì alla Madison Square Garden. Nel frattempo sono arrivate le 6:58, è il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci di mercoledì 10 giugno, presto presto, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni di questi aprono su un'inchiesta legata al ponte sullo stretto, come Repubblica, che titola Il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagate l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio.
La Stampa, corruzione, virgola, bufera sul ponte, titolo invertito. Indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato, un imprenditore, ma la Lega tira dritto.
Molto cauto il titolo del Corriere della Sera, ponte, scontro sull'inchiesta.
Sì, non è l'inchiesta il tema, è lo scontro, politico. È un po' il Corriere della Sera in questo periodo, è un po' così col governo. Il Fatto Quotidiano più netto, corruzione sotto il ponte, indagati gli amici del governo. I PM di Roma indagano sulle manovre per piegare la Corte dei Conti.
Il Manifesto ha il rendering del ponte, il titolo è Acqua passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota lega della società concessionaria. È l'ultima tegola sull'opera più insensata e può essere quella definitiva.
Domani, scandalo sul ponte, lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini, Saccomanno, ex commissario in Calabria del partito. Vedremo poi di che cosa è accusato.
Gli amici al governo traditi da deficienti, la delusione del trio, scrive Giuliano Foschini su Repubblica. Avere un giudice per amico non è Lucio Battisti ma il ponte sullo Stretto ai tempi del governo Melone. I miei amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza e invece l'opera viene bocciata dai deficienti. Così il giudice Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti, chiama i colleghi che hanno appena bloccato il via libera all'opera, simbolo dell'esecutivo. È il 31 ottobre 2025. Dall'altra parte del telefono c'è Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne di Accademia Calabria. Accanto a lui c'è Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato calabrese, storico esponente della Lega e uomo vicino al vicepremier Matteo Salvini, già nominato nel consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina. Sono loro i protagonisti delle intercettazioni che raccontano mesi di telefonate, incontri e informazioni che ruotano intorno al progetto.
Massimo dirigente del partito in Calabria, oltre che componente del CDA dello Stretto di Messina SPA per più di 3 anni, Saccomanno, l'avvocato vicino a Salvini, è stato il commissario della Lega in Regione, da quella data è consulente esperto del ministro per seguire tutte le infrastrutture della Calabria, aveva scritto anche il manuale del perfetto leghista calabrese, esordisce in politica però nel 2003 come sindaco di Rosarno in Forza Italia, ma dura solo 26 mesi perché poi si dimette tutta la sua giunta e poi entra nell'orbita di Salvini, infatti lui si difende dicendo vogliono colpire Salvini, è tutta una montatura.
Su molti quotidiani ci sono le parole poi di Giuseppe Busia, il presidente dell'ANAC, che dice opera ad alto rischio di abusi e infiltrazioni mafiose, ma le difese sono indebolite. Dice che per un'opera così costosa i rischi di corruzione e infiltrazione mafiosa sono elevatissimi, ma anziché rendere più trasparente l'iter e aumentare i controlli, i diversi decreti sul ponte, uniti ad alcune scelte normative generali a partire dall'abolizione del reato di abuso di ufficio e dal ridimensionamento del traffico di influenze, hanno indebolito le difese della pubblica amministrazione, cioè dello Stato e dei cittadini. Più volte ho evidenziato il rischio di scarsa trasparenza e le criticità legate alle procedure speciali, a cominciare proprio dalla mancata indizione di una nuova gara d'appalto. Sempre su Repubblica, in prima pagina, Annalisa Cuzzocrea scrive quell'insofferenza ai poteri di controllo. Che il governo Meloni abbia una sorta di allergia agli enti regolatori e di controllo si è capito fin dai suoi primi passi, è stato evidente nel rapporto con la Corte dei Conti, sfidata apertamente fino a toglierle con legge ordinaria poteri che le affida la stessa Costituzione. Nella gestione della RAI, che non ha un presidente perché la maggioranza non è riuscita a imporre chi voleva lei, con buona pace della funzione di garanzia che quella figura avrebbe dovuto assicurare. Scrive sempre Annalisa Cuzzocrea, dopo aver fallito nel tentativo di mettere alla guida della Consob, l'autorità di controllo dei mercati finanziari, il sottosegretario leghista Federico Freni, è tirarla il più possibile per le lunghe, come per l'antitrust che ha la sedia del presidente vacante dal 5 maggio. E invece è passato più di un mese da quando in conferenza stampa la presidente Meloni promise la settimana prossima avrete i nomi e nulla è successo. Il quadro che si compone è quello di un paese attraversato da interessi fortissimi legati al mercato dei dati, alla concorrenza, alle istituzioni bancarie, all'equilibrio nelle comunicazioni, alla costruzione di grandi opere in cui gli arbitri sono a zoppati e il rischio è che prevalga la legge del più forte.
Su Domani il Vittorio Malaguti, il direttore, scrive un editoriale, un governo sconsiderato, la Consob è ancora a cefola, ci ricorda come le borse stanno crescendo enormemente e quindi come ci sarebbe proprio bisogno di un antitrust, di un commissario alla Consob, ma il governo sta zitto e lascia che appunto se la veda il mercato, diciamo così.
Sul Manifesto, le reazioni politiche a questa inchiesta, Federico Alagna scrive: più che un progetto, un meccanismo di governo. E poi Giuliano Santoro: Salvini prova ad andare avanti, dubbi a destra, Meloni forse può salvarla. Salvini riprova con la delibera e Meloni al bivio sul progetto. E adesso è più difficile dare credito al leghista, scrive Giuliano Santoro. C'è il piano giudiziario che ha i suoi tempi, alimenta speculazioni, ma c'è anche il gioco politico che presenta più di una complicazione. Da quello che si apprende, il ministero di Salvini era pronto a raccogliere le carte per riprovarci, presentare ancora una volta la delibera per passare alla fase attuativa del ponte, ancora una volta all'esame della Corte dei Conti. A presiedere il comitato ci sarebbe Giorgia Meloni. Proprio la Presidente del Consiglio in questi anni ha sempre trattato la questione del ponte come una vicenda legata a Salvini e al suo ministero, ma non è così. Ecco perché le opposizioni hanno buon gioco a chiamarla in ballo e il PD chiede che venga a riferire in aula. Per accelerare i tempi dell'opera sono state calpestate regole e trasparenza, attacca il capogruppo al Senato Francesco Boccia, oltre ad avere sottratto senza alcun confronto risorse economiche a Calabria e Sicilia. È il caso che il governo venga al più presto in aula a riferire su quanto sta accadendo. I tecnici del Ministero delle Infrastrutture, insieme a quelli della società Stretto di Messina, il soggetto di diritto privato che ha in capo la progettazione e l'affidamento del ponte, stavano lavorando per forzare la mano ai vincoli posti da Bruxelles e le regole sugli appalti, l'affidamento a Impregilo che il Ministero ha fatto rivivere risale a oltre 20 anni fa.
Intesa MPS, borsa record, Messina stringe la presa, il titolo del giorno. Piazza Affari supera i 51.000 punti, volano i titoli degli istituti coinvolti, l'asse Unipol, BPR, insomma la grande risico che si è messa in moto.
Anche Sole 24 Ore apre con questo: banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank, Piazza Affari supera 5.000 punti con il rally del credito e poi ripiega nel finale.
Guerre da record, il titolo di Avvenire, nel mondo 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per le vittime civili. Chiara Vitali scrive che l'istituto di Oslo è il Conflict Trends del Peace Research Institute di Oslo, ha calcolato che sono 245.000 le vittime di quest'anno, del 2025, il terzo anno più violento della storia. Prima nel 94 c'era della storia dopo la seconda guerra mondiale, ovviamente c'era il 94 col genocidio in Ruanda e il 2021 con le vittime della guerra in Etiopia. Ovviamente le guerre sono quelle classiche, i numeri sono sconvolgenti, ma ci sono i conflitti, quelli tra stati, poi ci sono altri tipi di conflitti, quelli senza gli stati, qui ce ne sono 75, la maggior parte in Africa e America Latina, e poi i conflitti dove c'è una sola parte che fa violenza, come possono essere i narcotrafficanti o altre dimensioni, le uccisioni di massa in Somalia, le violenze delle gang ad Haiti, la repressione post elezioni in Tanzania. Il mondo non è mai stato così violento dalla seconda guerra mondiale.
Paolo Brera, inviato in Libano per Repubblica, scrive: l'IDF spara anche a noi, tra i cristiani in fuga dalle macerie di Tiro. Giorgio non poteva crederci. Ma come, anche a noi, davvero? Marina interrompe la lezione: ragazzi, devo scappare, evacuano anche noi cristiani, via tutti da Tiro, hanno ordinato le forze armate israeliane. L'IDF ha messo per iscritto ciò che molti giuristi e associazioni per i diritti umani considerano un crimine di guerra: buttarti per strada con la tua vita e le tue cose per proteggerti dalle bombe che tra poco sgancerà su una città fenicia, patrimonio UNESCO, nata 2000 anni prima di Roma. Sembravamo un'arnia di api impazzite, racconta la professoressa Marina Haddad, insegnante 45enne, fuggita in auto con il marito e il figlio 16enne. Da Casmie, il villaggio alle porte di Tiro in cui siamo andati a intercettare l'esodo, si vede il fumo sulla città.
Due notizie al volo dalla Stampa. Sul Libano, adesso il partito di Dio è disposto al ritiro, ci sarebbe l'ok di Hezbollah a ritirarsi oltre il fiume Litani, un patto di non aggressione, bisogna vedere se Israele lo accetterà, si sarebbe sbloccato. E poi sanzioni a Ben-Gvir, l'Europa si muove, mentre Tajani annuncia delle misure contro il ministro per la questione del paese delle ciabatte. Macron vieta l'ingresso in Francia, che aveva già vietato a Ben-Gvir, anche a Smotrich. La decisione francese fa parte di un'azione coordinata di Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Nuova Zelanda e Norvegia per le sanzioni contro individui e organizzazioni legate alla violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania, all'espansione dei coloni.
Gabriella Colarusso su Repubblica: il regime è sempre più saldo in un paese schiacciato da repressione e povertà, parla dell'Iran e di come l'economia sia stata affondata e come i prezzi siano schizzati alle stelle.
Velocissimamente un po' di quotidiani che parlano d'altro. Il Messaggero: tre proposte per rendere Roma più competitiva. Caltagirone, il proprietario del quotidiano, ci racconta le sue idee per Roma.
Parla di Covid il Giornale: Conte ci minaccia ma non spiega.
La Verità: andiamo sulla vita di un delinquente, vale quale quattro volte quella della vittima. È un caso di un ladro e un tabaccaio che lo ha ammazzato.
E sul Libero: prove di nuova Lega, oggi è il vertice del Carroccio sul progetto delle due leghe.
Siamo in ritardo, corriamo perché c'è Metro Regione.
Esatto, sono le 7.14, è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il Giornale Radio.